Nuovo appuntamento con la rassegna stampa del lunedì. Quest'oggi al telefono con noi per commentare le notizie della settimana abbiamo Luigina Feretti, direttrice dell'Istituto di Radioastronomia. Benvenuta.
Grazie.
La prima notizia è tratta dalla stampa e parla del satellite Planck, dal quale ci giungono nuove scoperte, nuove importanti scoperte, dal satellite dell'Agenzia Spaziale Europea dedicato allo studio dell'universo primordiale. Dalle osservazioni del cielo nelle microonde, Planck ha ottenuto le prime immagini di ammassi di galassie tra gli oggetti cosmici più grandi che si conoscano, sfruttando un effetto fisico particolare dal nome impronunciabile, quasi, Sunyaev-Zeldovich, un effetto che ha permesso in sostanza di studiare nel dettaglio questi grandi ammassi galattici. Ulteriori indagini condotte con un altro telescopio spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, XMM Newton, hanno poi permesso di scoprire che uno degli ammassi individuati è in realtà molto più grande di quanto ritenuto e per questo è stato classificato come superammasso di galassie. Perché è così importante studiare questi superammassi? Nell'universo la materia non si distribuisce in modo uniforme, le stelle sono infatti concentrate nelle galassie e le galassie a loro volta si aggregano insieme per creare appunto questi enormi ammassi circondati da estese regioni di spazio vuoto. Gli ammassi possono contare anche 1000 galassie e sono permeati da gas caldo che emette un intenso flusso di radiazione nella banda dei raggi X. Inoltre gran parte della loro massa è composta da materia oscura. A una scala ancora più grande troviamo i superammassi, che sono degli sterminati agglomerati di gruppi di ammassi di galassie, ed è proprio un superammasso quello che ha individuato Planck. E a questo punto chiediamo un commento a Luigina Feretti su Planck, sull'importanza di questa scoperta.
Sì, diciamo, Planck è stato concepito per studiare l'universo primordiale, quindi la radiazione di fondo, però studiando delle variazioni, delle piccole variazioni della temperatura della radiazione di fondo, è possibile anche rivelare degli ammassi. Gli ammassi di galassie sono delle strutture tra le più grandi dell'universo, sono costituite da centinaia di galassie, sono permeati di gas caldo e che sono tenuti insieme dalla stazione gravitazionale. Su scala più grande ci sono i superammassi. Ricordiamo infatti che la struttura dell'universo si forma con un processo gerarchico, si formano prima le piccole strutture e le quali si uniscono a formare strutture sempre più grandi. Ora, attraverso Planck, lo studio in sette bande di frequenza è stato possibile evidenziare una variazione della temperatura della radiazione cosmica di fondo dovuta al fatto che questa radiazione attraversa un ammasso di galassie. E questa scoperta della quale si è parlato è la prima scoperta di un ammasso usando questa tecnica, e quindi è molto importante perché dimostra la possibilità di trovare ammassi di galassie con questo tipo di approccio, con questo tipo di studio, cioè con le surve millimetriche. Diciamo che tradizionalmente gli ammassi in origine erano stati trovati con le osservazioni ottiche, poi attraverso l'emissione X del gas che permea gli ammassi di galassie. Adesso si apre questa nuova strada, cioè si sottolinea la capacità di trovare ammassi con delle surve millimetriche. Questo ammasso che è stato rivelato con Planck è stato poi osservato alle lunghezze d'onda X con il satellite XMM e si è trovato che effettivamente non è un solo ammasso, ma è ancora più grande, è un superammasso. Ecco, va da dire che poi queste strutture di grande scala dell'universo vengono studiate alle varie lunghezze d'onda, possono emettere anche in radio, e quindi diciamo avere informazioni in tutte queste bande dello spettro elettromagnetico permette poi di determinare con grande precisione la loro dimensione, la loro densità e risalire a come si sono formati.
E veniamo a quella che è la notizia che ha tenuto banco in questi giorni, anche perché ha scatenato non poche preoccupazioni. In questo caso la prendiamo da Il Giorno: eruzione solare allarme NASA, il buio paralizzerà tutto il nostro pianeta nel 2013. Andiamo a leggere più nel dettaglio di cosa si tratta. Esperti della NASA prevedono per il 2013 una gigantesca eruzione solare in grado di scatenare una tempesta magnetica sul nostro pianeta e il blackout globale dei sistemi di telecomunicazione satellitare. L'allarme arriva da un summit di scienziati riunito a Washington, nel quale appunto si analizzano tutte queste possibilità per il futuro, in particolare tutti i dati raccolti da decine di satelliti, alcuni della NASA. E la mega eruzione solare, fenomeno scientificamente conosciuto come brillamento solare o stellare, coinciderà con una fase di intensificazione dell'energia solare che si verifica ogni 11 anni. Per il 2013 è atteso il prossimo picco, che secondo gli esperti americani sprigionerà una potenza pari a 100 bombe a idrogeno e provocherà per l'economia USA danni economici 20 volte maggiori di quelli dell'uragano Katrina. Sono dati effettivamente allarmanti, tant'è vero che le autorità militari sono preoccupate. La catastrofe elettromagnetica colpirà il nostro pianeta dallo spazio quasi senza preavviso, a differenza dei temuti impatti con i più pericolosi ma anche prevedibili asteroidi in rotta di collisione. Probabilmente qui si vuole intendere, qui un mio commento personale, che mentre con gli asteroidi alle volte la collisione può essere prevista anche mesi o anni prima, in questo caso si tratta di pochi giorni di preavviso. 15 minuti prima di mezzanotte del 22 settembre, qui c'è scritto 2012, ma deduco che in realtà sia 2013, probabilmente un errore di stampa, secondo una simulazione della NASA, la sonda spaziale che tiene Tokyo il Sole avvertirà il computer del centro spaziale di Houston che una colossale bolla di plasma si è staccata dalla superficie solare e ha iniziato a dirigersi verso la Terra. Entro 90 secondi il buio scenderà prima sulla costa orientale americana, poi nel resto del mondo. Il buio, ma il buio in che senso? Veramente salta la corrente elettrica o semplicemente avremo dei disturbi alle telecomunicazioni? Questa è la domanda che facciamo subito a Luigi Naferetti.
Dunque, possiamo dire innanzitutto che le tempeste solari non sono una novità, perché il ciclo solare è di 11 anni, è legato alle macchie solari e all'accrescimento dell'attività magnetica. Ogni 11 anni il Sole diventa particolarmente intenso e questo vuol dire che diventa intenso il vento solare, cioè la quantità di cariche che vengono poi a raggiungere la Terra. La Terra ha una guaina di protezione rispetto al vento solare, però questa guaina è molto più sottile, molto più debole ai poli. Quando si ha una forte attività solare si hanno le aurore boreali, no, fenomeni abbastanza conosciuti nelle zone polari della Terra, e quando il ciclo solare è particolarmente forte, quindi quando l'attività è particolarmente intensa, le aurore boreali possono arrivare a vedersi anche a distanze considerevoli dai poli. Ad esempio ci sono state delle aurore boreali che sono state viste negli anni passati, nei cicli passati, fino al Texas o anche in Europa. Allora, a questo punto diciamo cosa succederà nel 2013. La NASA prevede che ci sarà un ciclo solare molto ma molto forte, con un picco nel maggio 2013, e prevede che la tempesta solare legata a questo ciclo particolarmente forte sarà 20 volte più potente dell'uragano Katrina. Cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente non ci aspettiamo che muoiano delle persone, ecco, però sicuramente il fatto di avere tutte queste particelle cariche che entrano bucano, diciamo, la guaina della Terra e quindi entrano fino al livello della Terra, avrà degli effetti sulle reti elettriche informatiche. È stato registrato nella storia una tempesta solare di intensità simile a questa che è prevista nel 2013, è stata registrata nel 1859, quindi 150 anni fa. Allora si bloccò il telegrafo per 10 giorni, dicevano che si riusciva a leggere il giornale solo con la luce che era prodotta da questa tempesta solare. Certamente che ai giorni nostri la crescente dipendenza della nostra vita dai sistemi tecnologicamente più sofisticati ci rende molto più vulnerabili che in passato a questo tipo di effetto naturale. Quindi se vengono distrutte le linee elettriche, come è previsto, probabilmente si interromperanno le comunicazioni, ci saranno degli effetti nei trasporti, ci potrà essere veramente un effetto visibile. C'è stato un blackout nel 1989 nel Quebec, questo ce lo ricordiamo in molti, era stato un blackout che era durato 9 ore e era stato proprio per colpa di una forte tempesta solare. Ora, Se questa tempesta solare del 2013 è ancora più forte, può darsi che si paralizzi veramente la vita, diciamo, tecnologicamente avanzata che abbiamo adesso sul pianeta, quindi non lo so, sicuramente non potremo più usare i cellulari, poi probabilmente rimarremo al buio, potrebbero paralizzarsi i trasporti, insomma potrebbe succedere qualche cosa che ci danneggia, ci disturba. Ecco, diciamo che ci dovremmo attrezzare fin d'ora per capire come reagire a questo tipo di calamità, che però, come dicevo prima, non dovrebbe essere una calamità che produce dei morti, ecco.
E chiudiamo qui la prima parte della rassegna stampa. Nella seconda parte parleremo del Big Bang, di LHC, l'acceleratore di particelle che si trova a Ginevra, e anche di una missione che vedrà il coinvolgimento italiano, missione prevista per il 2016 su Marte durante una fase di tempesta.